discussione, nell'ambito del regolamento sulle pensioni che attraverso il mondo regolare, sono delle relazioni internazionali ai tempi di grado. Ora, vi devo dire francamente che io avrei sperato di essere meno puntuale nel possibile. Il buon senso delle volte è micidiale, perché porta a azzeccare gli argomenti in modo micidiale. Questa volta davvero è difficile pensare a una relazione che sia programmata molti mesi fa, programmata, concordata molti mesi fa, che sembra arrivare esattamente sul mondo. Quello che sta accadendo è veramente sconcertante. Tutto questo sarà l'oggetto della trattazione del nostro professore.
Grazie di cuore per essere qui, grazie a tutti l'invito, grazie a tutti, grazie a voi che siete qui, perché solamente al sabato magari si pensa di fare qualche cosa d'altro. Io ho sempre lavorato 7 giorni alla settimana, quindi non so bene cosa voglia dire il sabato, però so che negli usi e costumi. Posso incominciare correggendo subito un attimo il direttore? In effetti non è solo oggi che è l'attualità, ormai è un anno che tutti i giorni ci tempesta
però
di cose
più grave. Grazie, però è quella che fa temere, come dire, che dopo aver tanto appaiato questa volta.
Una delle cose che cercherò di discutere un pochettino oggi è se si può e se siamo in grado di capire quando sia importante, quando sia importante, più grave, meno grave. Perché se tutto fosse sempre grave, io che ho passato la vita a studiare la guerra, beh, a questo punto dovrei già, non voglio dirmi essere sepolto perché è troppo, ma sarei già veramente arci stufo. Invece, tutto sommato, le cose sono in realtà complicate. Non solo naturalmente dopo la mia presentazione ci sarà un dibattito, ma se per caso durante la mia presentazione qualcuno avesse un'osservazione, un dubbio, una cosa, siamo tanti, ma insomma si può gestire anche un minimo di magari di domande o di dubbi. Altrimenti mi prendo di pronto invece, a raccontarvi che cosa. Il mio tentativo questa mattina sarà quello di mettere insieme per un verso la realtà contemporanea, quindi, come dire, chiamiamola la storia contemporanea. Dall'altra però vorrei anche intrecciare la storia con le sue componenti interpretative, teoretiche, qua e là, per cercare di capire se tutto ciò ha un senso e cercare anche di tirarmi fuori qualche ragionamento ulteriore. Incomincerei dalla bibliografia che ho fornito e che poi suppongo venga. Ecco, allora, è già stata distribuita, perfetto. Ho aggiunto un paio di titoli, poi riesco a smetterla, questo per una stesura definitiva. A leggere puramente e semplicemente i titoli che ho, proprio le parole dei titoli, non si rende conto che questi libri che io ho segnalato sono in realtà tutti libri che si occupano di crisi, di instabilità, di incertezza, di declino, di conflitti insanabili e via discorrendo. Come dire, qui siamo veramente rimasti, perché non solo se ne parla, e vabbè, le conversazioni possono, ma la realtà sembra davvero essere così, non oso dire, non mi piace dire instabile perché è una parola un pochettino ovvia, ma insomma, il mondo contemporaneo è pieno di cose che non funzionano, diciamo un po' così. Così alla buona. Allora, il mio primo dubbio è: ma sarà proprio così? Oppure è questa la via lungo la quale incamminarsi per capire perché le cose vanno così male e siano così malmesse? In altri termini, la politica, specialmente la politica internazionale, è fatta, almeno nel nostro linguaggio, nel nostro lessico quotidiano, molto più da nomi di personaggi politici che non da concetti o da tematiche. Ma i nomi però normalmente noi li usiamo anche in termini simbolici, no? Cioè dire Stalin non vuol dire tutta la storia dell'Unione Sovietica, dire Trump, non so, lì proprio invece non ci voglio arrivare, il tuo pilota è escluso qui, no? Quindi lo lasciamo. Ma se noi diamo tanto per incominciare, facendo finta di essere così, di arrivare dalla Luna o da Marte, ci vengono in mente dei nomi di grandi personaggi, notissimi. John Kennedy, qui da noi in Europa, poi era considerato un personaggio straordinario, era, come dire, un po' rodiato, perché se andassimo a vedere, non parlo della sua vita privata, cavoli suoi, ma se andiamo a vedere gli errori fatti, le incapacità politiche che aveva avuto e così via, insomma, quello era la presidenza degli Stati Uniti nell'era della guerra fredda, dell'equilibrio del terrore, della minaccia nucleare, della fine del mondo. Arrivò poi Reagan e dicevo, ma un attore, tra l'altro di secondo livello, un attore piccolo, presidente degli Stati Uniti. Beh, a modo suo, Reagan fu colui che accompagnò, tutto sommato in modo saggio, data la situazione, l'Unione Sovietica fuori, che accompagnò Gorbaciov fuori dal comunismo sovietico. Quindi un attore qualsiasi in fondo si era comportato bene. Ma vogliamo pensare a Yeltsin, un alcolista professionale che ebbe anche lui il dito sul bottone, sull'eventualità del bottone della bomba atomica. Yeltsin, l'ultimo anno, era una mina vagante, ma nel senso poteva esplodere e avrebbe fatto esplodere tutto. Vogliamo andare a Putin? Qui siamo, tra l'altro qui entriamo in una, siamo di fronte a una situazione nella quale nessun altro uomo al mondo sarebbe venuto. Sì, beh, chiaro. Tolto che in un tribunale russo lui sarebbe condannato, diciamo, all'ergastolo, perché noi siamo contro la pena di morte, per la quantità di reati violenti che lui ha nel suo pedire. E questo è uno degli uomini più importanti della Terra. Erdogan diventa sempre più difficile trovare degli aggettivi, no? Come dire, perché Kim Jong-un è qui, badate, non siamo proprio alla parte lei, sia ben chiaro, io mi rifiuto di considerare che sia soltanto una macchietta o perché poi lui è il terzo di una dinastia, tutto sommato, no? Anche se lui è più spettacolare, si può dire così, dei suoi predecessori, perché suo padre e suo nonno, se non altro, avevano un altro parrucchiere che quindi rendeva le cose un pochettino più sopportabili. Allora, con questo vi vorrei dire, la prima mia considerazione è, qual è il livello delle classi politiche nel mondo? Potremmo aprire questo capitolo anche per quanto riguarda le politiche interne, che non solo quelle italiane, perché se andiamo in giro anche solo per l'Europa se ne vediamo di tutti i tipi. Ma se poi passiamo sul piano internazionale, veniamo a scoprire che, ad accorgerci che i grandi statisti sono dei delinquenti, degli invasati. Guardate, io sono sicuro, potessi mai parlargli, che Erdogan è un ateo. Per lui la religione è uno strumento di lotta politica e di vittoria politica e di repressione politica. Per cui, e di questo passo, allora, chi è che acquista il potere sufficiente per gestire la politica internazionale? Naturalmente ce n'è anche altri, non voglio mancare di rispetto agli altri paesi che possono comportarsi malissimo anche loro, senza imitare questi grandi. Metto da parte questo primo argomento che è poco significativo, anche se può essere enormemente importante per i motivi che abbiamo appena visto. Ma guardiamo adesso un attimo agli stati e quindi ai rapporti tra gli stati, ovvero alle relazioni internazionali, le quali godono o soffrono, sono caratterizzate da una difficoltà strutturale, devo dire, secondo me, che le differenze enormemente dallo studio della politica interna. In politica interna, ve la vendo così un po' alla buona anche per essere sintetici, la politica interna si svolge tutti i giorni, lasciamo stare se si svolge bene o male, non entriamo in quest'altro drammatico capitolo, però comunque è una vita continuativa. La politica internazionale è per natura, il materiale empirico della politica internazionale è per natura intermittente. Non è che tutti i giorni si giochi alla guerra, si giochi alla pace, si giochi agli armamenti. Ci sono larghi momenti di tranquillità o di stasi nella vita internazionale. Questa intermittenza naturale fa sì da una parte che noi stessi tendiamo a occuparci di meno, a essere meno attenti. Non è che tutti dobbiamo occuparci di politica internazionale, ma essere meno attenti nel considerare il significato degli eventi internazionali che di volta in volta ci sono. Questo significa, c'è una spiegazione di grande importanza nascosta dietro, ovvero che la politica internazionale non si presta alla narrazione. Certo che ci si presta, vogliamo raccontare la crisi dei missili di Cuba del 62, se può fare, non c'è mica nessun problema. Ma in realtà, questo è vero, leggete sui giornali, ma vogliamo discutere del perché ci fu la crisi di Cuba, di come, di che cosa c'era dietro, di cosa significava, una serie di cose che rarissimamente compaiono sui giornali e talvolta addirittura sui libri. Ma pensate, vi faccio un esempio, dato che ho citato la crisi dei missili di Cuba. Ci sono moltissimi lavori sulla crisi dei missili di Cuba, figuratevi quanto si è scritto su quelle reti. Fino a pochi anni fa, tutto sommato, non si sapeva che, qualcuno lo sapeva, io ero tra quelli, ma non perché appartengo ai servizi segreti della sicurezza, che l'ambasciatore sovietico a Washington, che in quei giorni era essenzialmente a New York, e il fratello del presidente, cioè Robert Kennedy, dopo il primo lancio dell'evento, se mi passate la malagrazia con cui lo dico, dopo l'evento incominciarono a incontrarsi in segreto a New York, dicendosi: ma dai, non esageriamo, no? E l'altro rispondeva: ma sì, tu però non te la prendi, insomma, non bisognava montare questo enorme, tutto, insomma, non hanno usato le stesse parole mie, ma il concetto fu quello. Per cui, Kennedy da una parte e Khrushchev dall'altra sapevano benissimo che quella cosa lì era una sceneggiata. Naturalmente c'è sempre chi dice chi perde. Perse Khrushchev perché perse anche il posto, subito dopo la crisi. Ma questo per dirvi, è difficilissimo raccontare la politica internazionale perché non ne sapremo mai tutto. I segreti ci sono dovunque, ci sono in casa e ci sono in politica interna, ma in politica internazionale, proprio per quella sua intermittenza, e la cosa ci sfugge molto facilmente di mano. Allora guardiamo agli stati, alle istituzioni, alle strutture. Posso fare una piccola richiesta al presidente dell'assemblea? Fa caldo qui. Se io mi togliessi la giacca, le signore si scandalizzerebbero. Ma aggiungo ancora una stupidaggine, ma nient'altro. Ma no, sono giornate difficili, perché alle 6 del mattino fa un freddo cane, poi viene caldo, poi vai al chiuso e fa ancora più caldo, e quindi insomma. E fatemi aggiungere ancora che alla mia età, insomma, bisogna tenersi bene, se no in questo mese qui ne ho altri 3, 20 come oggi, quindi devo finire il mese in buona salute. Gli stati, dicevo. Dunque, che cos'è lo Stato? Lo Stato non esiste. Avete mai visto uno Stato camminare per strada? Sì, nelle sue istituzioni materiali, la polizia, l'ufficiale dell'esercito, quelle cose lì. Che cosa è lo Stato? Lo Stato si fonda sul nulla, ma laddove, o meglio, si fonda, nasce là dove c'è un territorio, dove c'è il territorio, dove c'è una popolazione, naturalmente. Ma la sua conformazione tellurica, noi non ci pensiamo mai a sufficienza. Gli stati sono giuridicamente tutti uguali, ma non esistono due stati uguali nella realtà, perché tra gli Stati Uniti e San Marino, tutto sommato, ci sono alcune differenze che fanno sì che la loro eguaglianza, la loro sovranità sia un'espressione totalmente vuota. Questo. Qui il discorso potrebbe svilupparsi moltissimo, perché qui dietro c'è un problema teoretico non da poco, ma lo lasciamo da parte, perché ci basta constatare che, essendo diversi, sono anche molto verosimilmente, anzi di sicuro, diseguali. eseguali anche poi proprio in potenza, in ricchezza, in tutto quello che voi volete. E che quindi le guerre, quando, e come lo si verifica il fatto che siano così diverse? Con le guerre. Tutte le guerre hanno vinto, hanno sconfitto, scusate la banalità. Ma questo è l'ossigeno, il ritmo, è la sopravvivenza della vita internazionale. La vita internazionale si muove, potremmo scherzosamente dire, a balzelloni da una guerra all'altra. Questo da una guerra all'altra, il che implica, implicitamente, ma va detto chiaro e tondo, implica la inevitabilità delle guerre. Per quel che ne sappiamo noi, per quel che possiamo anche immaginare, lasciando stare se la guerra sia un castigo di Dio o qualche altra cosa, la guerra comunque si è sempre, ci ha accompagnato tutta la storia dell'umanità. Ma non l'ha solo accompagnata e di più, perché la guerra ha determinato i contenuti della vita successiva a ciascuna di quelle guerre. Naturalmente questo è tanto più vero quanto più grande è la guerra, è ovvio. Al punto che noi non possiamo neanche immaginare una vita, una storia senza. Potremmo dire addirittura, anche se è amaro ammetterlo, non esiste storia se non ci sono delle guerre. E quando dico storia voglio dire non c'è sviluppo, non c'è progresso, non c'è mutamento, non c'è nulla. L'agente del mutamento internazionale è la guerra. Gli stati cambiano soltanto con le guerre, vite e o perdute. Quindi, e questa è una sentenza empirica, non è un giudizio né un pregiudizio, purtroppo non implica né che la guerra piaccia né che la guerra non piaccia, è un fatto, almeno così ci appare. Lasciamola adesso un pochettino più dal punto di vista teorico sullo sfondo e guardiamo un attimo al significato di alcune guerre. Calerò un pochettino di più il mio discorso sulla storia contemporanea. A partire però, vorrei scandire tutto questo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente, chiarissimamente, fino ad oggi è la guerra più importante dal punto di vista quantitativo, e non saprei dire se alcune guerre dell'antichità sono state più o meno importanti. Non c'è nessun dubbio che nessuna guerra nella storia in 4 anni ha prodotto 50 milioni di morti, quindi materialmente parlando è certamente la più grossa, che ha prodotto una situazione che, come scrisse il mio secondo maestro, che il primo è, l'ho rivelato prima a te, è Norberto Bobbio, il secondo era Raymond Aron, grande ancorché talvolta un po' birichino, ma insomma grande studioso e grande scrittore, grande giornalista, il quale in un suo libro dei primi anni 50 inventa questa formula: pace impossibile, guerra improbabile. Nell'età della guerra fredda lui che cosa dice? La pace è impossibile, perché tra Unione Sovietica e Stati Uniti allora sembrava che fosse inevitabile che le cose peggiorassero in continuazione, ma guerra improbabile. Guerra improbabile, io che sono un pochettino più malizioso avrei detto guerra impossibile, perché siamo sinceri, ma voi, adesso voi siete quasi tutti, tolte 2 o 3 persone, direi molto più giovani di me, ma vi potete, e quindi non avete vissuto l'età della guerra fredda, gli anni duri dello scontro, ma vi sembra possibile che gli esperti, gli specialisti, statunitensi, sovieti e russi non sapessero qual era il loro rapporto di forza? Da un punto di vista, si fosse fatto come si fa con dei giochi, credo, no? Se no, facesse un gioco di guerra e mette insieme le risorse belliche degli Stati Uniti nel 1960, anche se il momento degli spunti, che quello era folklore, nel 1960 l'arsenale nucleare e gli intorni, missili, tutte quelle cose, degli Stati Uniti e della Russia sarebbe stato un 6-0, 6-0, 6-0. A favore degli Stati Uniti, perché non c'era confronto tra la qualità, è un discorso un po' banale, non c'era confronto tra la qualità degli armamenti, dell'organizzazione, della preparazione occidentale con quella sovietica. L'errore non è una banalità, ma sembra una tecnica. L'errore circolare medio dei missili sovietici, che vuol dire la precisione, era doppio di quella americana. Questo che cosa significa? Che è vero che, come chi alla mia età vedeva allora, le statistiche dicevano che l'Unione Sovietica ha tante armi in più. Era vero, perché non ne facevano tanti, però ne facevano male. Allora, un missile sbagliato non lo correggi costruendone uno in più, perché anche il secondo è sbagliato. Allora, questo era un piccolo aneddoto, ma significativo, del fatto che la politica internazionale per Barco ci scappa continuamente di mano, perché non sappiamo mai bene tutti. Potremmo dire è il mondo della propaganda. Però questo è poco consolante, cioè ti aiuta ancora di meno. No? Ma la politica internazionale vive molto di tutto ciò. Allora, adesso proviamo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, ma senza eccessi evidenziali, a ridefinire quello che è successo nel mondo. Allora, da allora, cioè da dopo la Seconda Guerra Mondiale, non abbiamo più avuto grandi guerre, e va bene. Le popolazioni del mondo hanno visto quasi tutte, e permettetemi di essere un po' generico in certe affermazioni, non si può tagliare, spaccare il capello in quattro, le condizioni di vita sono mediamente migliori. La statualità si è espansa ai confini del pianeta, ormai esistono soltanto più stati formalmente sovrani, quelli di Fettucci che dicevo prima. I progressi medico, scientifico, tecnologico, culturale sono stati straordinari. Pensate solo alla medicina, senza andare da... Ma la società internazionale, il pianeta si è molto giovato di queste cose. La stessa cosa è riuscita al reddito medio del mondo, delle popolazioni del mondo e al prodotto nazionale di praticamente tutti gli stati, che dal 50 al 2000, insomma all'incirca, è cresciuto prima poi degli eventi del XXI secolo in modo straordinario. Ma a un certo punto tutto ciò che sembrava così indice di miglioramento della situazione ci è sfuggito di mano. Che cos'è che ha fatto peggiorare tutto ciò? Secondo me non è l'11 settembre, ma ha nell'11 settembre il suo momento più evidente, più significativo. Cambiamenti come questi, secondo me, non possono essere prodotti da un singolo evento, del quale a sua volta siamo incerti sul contenuto, sulle sue condizioni, su quello che è successo nei giorni precedenti e nei giorni successivi. Di nuovo, scusatemi, non è che io voglia darvi un'idea complottistica della politica internazionale, ho già giocato un pochettino sulla questione di Cuba. Però, nel mese di luglio del 2001, al Dipartimento di Stato, al desk che si occupa di Medio Oriente, arrivano delle informazioni scritte in arabo che dicono: qui c'è qualche cosa che non funziona più, sta per succedere qualche cosa. Queste informazioni non vennero lette perché lo specialista di arabo era in ferie, eravamo a luglio, per Bacco vogliamo prendere le ferie, ovviamente. E allora nessuno avvertì di tutto ciò. Succede quello che succede, un mese dopo, adesso non mi ricordo neanche più bene, arriva la storia dell'antrace, le lettere all'antrace che erano il seguito dovevano essere. L'autore è stato, a quanto si dice, inventato un paio d'anni fa, poi poverino, per sua fortuna, devo dire, è morto, e sarebbe stato il signore. Ma quanto si marciò allora sulla storia dell'antrace? Da tutto ciò qualcuno, non io ve lo dico francamente, qualcuno ha ipotizzato che, e ne avete certamente sentito parlare, che l'11 settembre non fosse un evento di Al-Qaeda, ma fosse stato organizzato da qualche straordinariamente mefistofelico signore nascosto in qualche stanza a Pentagono. Vi ricordate che nella prima ora dell'attacco, se vi è successo di essere davanti alla televisione, avete visto le immagini del Pentagono, dei punti dove il Pentagono avete colpito? Bene, ne avete mai più viste? Non una ha più circolato. Sono state raccolte e spazzate via tutte. Allora, questo scenario così tra il drammatico, il patetico e anche il ridicolo in qualche aspetto, credo che possiamo comunque sintetizzare tutto ciò dicendoci che sembra che il mondo vada sempre peggio. In realtà un mondo si è dissolto rispetto alle nostre abitudini. Non sappiamo se se ne potrà formare un altro, ma sappiamo che, guardando anche solo il nostro ultimo mezzo secolo, come dicevo prima, si stia sviluppando qualche cosa che nulla meglio che la seconda legge della termodinamica può raccontarci. Uno dei modi per presentare la seconda legge della termodinamica è quello secondo cui il mondo è destinato all'entropia. Cioè l'entropia universale del mondo tende a crescere. Che cos'è l'entropia? L'entropia è nient'altro che il lavoro, parlando, uso questo termine in senso figo, in senso tecnico, noi potremmo anche dire semplicemente la fatica, cioè il costo del progresso nostro, umano, di tutte le nostre cose, e quindi anche della politica che fa parte di tutto questo, necessario per realizzare, per procedere, cresce in continuazione. È cresciuto talmente tanto che noi possiamo ben pensare che questa situazione di progressiva difficoltà, il lavoro necessario per far funzionare il mondo, stia raggiungendo ormai dei limiti, come sembra dagli scricchiolii della realtà, che sembrano non essere più in grado di produrre. Vi ho già stufati abbastanza, sono un pochettino malvagio. Il che potrebbe, qual è il punto? Il giorno che l'entropia del mondo raggiungesse il suo limite massimo, cosa succederebbe? Sarebbe una condizione di caos, perché più nulla troverebbe più il suo posto. Come se voi di un vaso lo buttaste all'aria e poi le tessere, non le tenete tutte lì che uno dice, beh, le posso ricostruire, no, le butta lì, cioè non ha più neanche le mani per ricostruirle. Quindi l'entropia è la fine, è l'immobilità. Seppure caotico. Tutto ciò deve necessariamente essere prospettato di fronte alla nostra immagine di futuro. La nostra attesa di futuro, che probabilmente vediamo in modo più retorico e romantico di quanto sia giusto fare, dovrebbe cercare di essere un pochettino più, come dire, con i piedi per terra. Un'altra notizia, questa non è una mia invenzione, ma è un altro dato pazzesco. Come probabilmente avete letto nei mesi scorsi, il rapporto tra uomo e terra si è improvvisamente rovesciato, cioè la terra non è più in grado di riprodurre ciò che gli uomini hanno, ciò che gli uomini consumano, mentre la terra, la natura, insomma, ha sempre rinnovato. Non solo nelle risorse rinnovabili, no? Come si dice, per le fonti energetiche, ma anche per fare le mele, anche per avere i pesci, per tutto. Noi oggi stiamo consumando ormai, e la quantità di esseri umani cresce in continuazione, quindi non c'è nessun motivo per pensare che si inverta, noi consumiamo di più di quello che la Terra ci può dare. E questo, altro che una guerra, è una cosa così, capite? Allo stesso modo, se noi potessimo, non so se c'è qualche economista, magari lo scandalizzo, ma se noi potessimo assommare il debito pubblico di tutti gli stati del mondo, la somma di questo debito pubblico certamente è più alta della somma del prodotto nazionale lordo di tutti i paesi, cioè tutto il mondo è in deficit finanziario, tutto. E voi poi pensate che dentro quel debito lì la Cina detiene la maggior parte del debito pubblico statunitense, beh, ci si può anche preoccupare un altro poco. Dunque, 11 settembre, ma l'11 settembre, scusate la banalità, viene dopo il 9 novembre del 1989, che è la vera data storica che ha cambiato l'inerzia della partita umana. Dopo la caduta del muro di Berlino, la fine del bipolarismo, tutte quelle cose lì, gli stati del mondo hanno pensato che non fosse più il tempo delle grandi alleanze, delle... tant'è vero che poi il patto di Varsavia si è dissolto, la NATO non si è dissolta, ma è stata allora, poi è arrivato Bush, suo figlio, le cose sono un po' cambiate, ma non c'era più la ricerca delle grandi alleanze, dei grandi pilastri delle alleanze, bensì di rapporti alla carta. Cioè ciascuno si è detto ormai, siccome non ci sono più grandi pericoli per l'umanità, perché il comunismo è sconfitto, non ci sono più alternative, non sto neanche a citare Fukuyama perché siamo stufi di ricordare la profezia tanto apprezzata e tanto sbagliata come quella della fine della storia di Fukuyama, ma certamente dopo il 9 novembre tutto è cambiato. Un altro, due piccolissimi esempi. È evidente che gli Stati Uniti si sono ormai definitivamente girati verso il loro occidente, cioè verso l'Asia. E per mille motivi che li vediamo anche tutti i giorni. Pensate che la Cina, l'ufficio geografico, non so come si chiama, della Repubblica Popolare Cinese, ha pubblicato pochi mesi fa il suo planisfera. Siamo tutti abituati, no, al disegno di Mercator, no, poi migliorato, ma... e la mappa è orizzontale, per così. Bene, la Repubblica Popolare Cinese da così l'ha messa così. E non c'è nessuna ragione, da un punto di vista logico, che sia incontrabile. Ma sapete qual è il risultato? Che se voi fate così, potete farlo anche a casa con una... la Cina si trova al centro del mondo. Mentre nelle nostre mappe l'Europa è al centro del mondo. Capite? Adesso, questo è folklore, ma farà brevidire, perché ti dà l'idea che ci sia qualche cosa, ci dicevamo scherzosamente prima di iniziare questa mattina, c'è qualche cosa che si muove. Perbacco, concepire il mondo.
Al centro, anche da nord a sud.
Certo, non ho pensato di portarmi dietro una mappa, ma se vuoi la realtà, ovviamente non è fatto col regolo calcolato, ma insomma... Comunque vi assicuro è impressionante, magari poi la mano non ti può dire, ma certo, e non c'è nessuna buona ragione perché non la si disegni così la mappa del pianeta, capito? Ma dunque, i seguiti dell'89 producono inizialmente la dissoluzione della Jugoslavia titoina, che ebbe, quindi siamo quindi intorno dal 92 al 95, insomma, più o meno, che viene considerato come la prima o la più importante scoria o rifiuto da eliminare del bipolarismo. La Jugoslavia era sopravvissuta fin tanto che, anche se dissidente, c'era l'Unione Sovietica dietro come protettore di ultimo appello. Finito questo, la Jugoslavia si dissolve. Giusto, è vero, l'aveva già tenuto anche Tito, infatti aveva cercato di cambiare le cose. Ma fu un pochettino come, se mi passate l'esempio scherzoso, come quando in una lavaggeria, quando finisce la centrifuga di funzionare, la centrifuga cosa fa? Tiene tutti i panni schiacciati contro le pareti, così come erano gli stati sotto il governo degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Nessuno poteva muovere il dito, in realtà, se noi andiamo al caso limite, il mondo era bloccato. Nel momento in cui la lavatrice il meccanismo fa finire la centrifuga, cosa succede? Il cartello rallenta e man mano i panni più pesanti, potremmo dire i casi più eclatanti della vita internazionale, cadono per primi al fondo del cestello. E così era stato per la Jugoslavia e tutti hanno detto, vabbè, insomma, appunto, questo era nient'altro che una cosa prevedibile. Ma nello stesso tempo, e amplius, cioè più ampiamente, che cosa stava succedendo? Stava succedendo, passatemi ancora una metafora casalinga che io trovo estremamente calzante, stava succedendo nel mondo in questa ricomposizione, in questo nuovo mondo che veniva da molti definito e considerato come il mondo della liberal democrazia planetaria, dove non ci sarebbero più stati problemi. Allora cosa succede? Succede che la vita internazionale si trasforma nel tentativo che una, chiunque, uomo o donna che sia, una casalinga normalmente fa una bella maionese e la fa, ci sono delle regole, no? Per fare la maionese l'uovo non deve essere troppo freddo, la mano che lavora deve essere costante e regolare, insomma, talvolta, e non so quale sia il motivo, però talvolta la maionese impazzisce. Beh, la nostra...
È stata la fortuna della caldera.
Una multinazionale. Quando noi ci ritroviamo l'11 settembre del 2001, non sembra che siamo proprio di fronte a una maionese che è impazzita? Cioè, sembrava che tutto fosse più o meno ormai in ordine. E il risultato è stato esattamente l'opposto. E di lì abbiamo avuto, a parte la Jugoslavia, abbiamo avuto l'apparizione in modo nuovo e molto rilevante e anche temibile dell'Asia, dell'Asia continentale centrale, con anche i suoi seguiti che vanno un pochettino più a sud, Turchia e poi Medio Oriente e così via, di colpo ci siamo ritrovati con una serie di cose che proprio non funzionano. Alcune erano molto vecchie e vanno imputate a quei politici da cui siamo partiti. Ma è mai possibile che la questione israelo-palestinese possa durare 60, no, quanti sono adesso? 70 anni. Guarda. Vuol dire che i politici non se ne sono mai occupati sul serio. E insomma, ci siamo ritrovati di fronte a una instabilità che non assomiglia per niente a quello che noi potevamo immaginare. Cerco di farmi aiutare a questo punto, ma solo per un attimo, persino dal Papa, cioè persino, anche dal Papa Francesco, il quale qualche mese fa si è espresso sul problema della guerra del mondo contemporaneo con l'espressione che noi saremmo di fronte a una guerra in pezzi. Che poi il senso di questa definizione qual è per lui? Che a un certo punto questi pezzi si ricomporranno o si ricompongono, e il giorno che si ricompongano scappiamo. C'è un posto dove ci si potrebbe rifugiare, dove se succede la guerra. Questa che è una possibilità. Dunque io poi alla fine, ma se state molto bravi, vi dico dove scoppierà la guerra. Questo però dovete capire. Quello che posso però dirvi subito è che l'unico posto dove si potrebbe cercare di andare, perché guardate, sono molto generoso perché potrei cercare di andarci solo io, lasciando che tutti gli altri, è il sud del Cile. È l'unico posto. La Patagonia è l'unico posto che anche in caso di grandi quantitativi di fallout e così via, di incendi, perché il fuoco e il fallout sono le cose fondamentali di un'esplosione, cioè di un attacco. L'unico posto che può ancora combattere qualcosa, sopportare qualcosa del genere, è la Patagonia. Se qualcuno di voi ha un'agenzia di viaggi, può cominciare a investire su questo.
Benetton ha anticipato la cosa.
Altra multinazionale molto più piccola. Ma lui solo per la razza. Giusto ad ogni modo. Allora, mi viene da dire che, tornando rapidissimamente a quei libri che citavo all'inizio, forse hanno ragione loro, tutte queste descrizioni del disastro, del crollo, forse hanno ragione quelli che vedono il mondo oggi in questi termini così terribilmente devastati. In cui questo mondo in cui tutto è talmente devastato che noi non siamo di fronte ormai, dopo adesso il mio ultimo argomento, quindi potete essere ottimisti sul nostro prossimo futuro. Perché vedete, se è vera la storia dei disastri che ci sono, se è vera la storia vera, sensata, che possa essere oggetto di discussione intelligente, se è vera la questione dell'entropia e della crescente difficoltà del mondo di ricostruirsi, può darsi benissimo che noi siamo in una fase che uno studioso di relazioni internazionali definirebbe anarchia. Vi dico subito che certamente avete sentito parlare più volte dell'espressione l'anarchia internazionale, che sarebbe la condizione naturale della vita internazionale. Da Hobbes in poi tutti hanno sempre visto così la politica internazionale. Non vi nascondo che a partire da me, forse è rimasta a me, questa concezione viene totalmente rovesciata e ribaltata. Non è vero che il mondo è vissuto in modo anarchico, anzi il mondo ha sempre, e in particolare nel XX secolo, ha sempre avuto qualcuno che comandava e qualcuno che obbediva. Ora, chiamare questa anarchia è chiamare le cose esattamente con il loro contrario. A me sembra invece che nell'anarchia noi ci stiamo avviando, e badate, l'anarchia è, non so se sorella o figlia, dell'entropia. Siamo, capite perché ho parlato prima di entropia, che può sembrare una cosa un po' nobilistica in relazioni internazionali, però in realtà c'è quella roba. È lì che il problema va affrontato. Metto subito, per riposarci un attimo, cioè per toglierci per un attimo dall'angoscia, l'indicazione di quella che potrebbe essere la grande, grandiosa, meravigliosa alternativa a questo legame. E che ha un nome, che c'è una parola bellissima che la spiega: democrazia. Democrazia che io, cioè la democrazia normalmente per tutti noi, libertà di pensiero, di voto, di diritti, sono tutte quelle cose che normalmente conosciamo per democrazia, ma c'è un altro modo di guardare la democrazia, che è quello della democrazia come procedura, come comportamento. Il modo in cui noi ci comportiamo ha una gamma di possibilità, alcune delle quali non sono democratiche, altre invece sì. Naturalmente è probabilmente più difficile, più faticoso, o meglio, che richiede una pedagogia, non solo per bambini, anche per gli adulti, sia ben chiaro, che è l'unica strada che possa portare al superamento dei conflitti. La democrazia non è altro, e adesso sto citando citazioni, non ne ho fatte oggi qui contro le mie abitudini, ma e qui ne faccio però almeno una. La democrazia non è altro, nelle parole di Norberto Bobbio, in uno dei saggi che stavano dentro il futuro della democrazia, la democrazia non è altro che la prima forma di applicazione del principio della non violenza. Guardate, questa frase è di una bellezza sconfinata, non solo perché l'ha detta lui, ma perché ha un contenuto esplosivo, devastante. Soltanto la non violenza può dare la pace, vero? No? Ma e la non violenza come si realizza nella realtà? Non c'è soltanto Gandhi, cioè benissimo fossimo, ma la non violenza è comportarsi da persone democratiche, e questo non è impossibile a nessuno sulla faccia della terra. Dopo aver detto questa cosa così rassicurante o confortante, perché certamente da oggi pomeriggio in poi tutti saremo più democratici, proprio consapevoli del fatto che stiamo contribuendo a migliorare la vita sul pianeta, e allora vi sbatto sul tavolo un'alternativa tutt'altro che stupida, ve lo dico prima, di un personaggio che tutti quanti certamente conoscete, che è Edward Luttwak, che avrete certamente visto più volte in televisione, che non sto a dirvi qual è il mio giudizio su questa persona, ma non ha nessuna importanza, perché invece molto interessante è la cosa che lui qualche anno fa ha detto: diamo una chance alla guerra. Che cosa dice Luttwak in questo momento? Dice: ci sono dei conflitti, ci sono delle guerre che finiscono e ripartono. Pensate, prendiamo il caso israelo-palestinese per stare al bersaglio grosso. E Luttwak dice: ma ragazzi, smettete, bisogna dare una chance alla guerra, cioè permettete alla guerra di fare quello che deve. Non serve niente l'armistizio, non solo l'armistizio tecnico, ma vivere in una condizione di provvisorietà. Lasciate che la violenza si consumi, si autoconsumi, che finisca questa roba. Altrimenti saremo sempre alla rincorsa tra un armistizio e l'altro di nuovi conflitti. Ora, è chiaro che in sé è un'enorme sciocchezza questa, però se fosse vero che i conflitti sono quelli come quello israelo-palestinese o quello che so del Kashmir per andare, o il Chad o lo Yemen, insomma, metteteci dentro tutto quello che voi volete. Se noi potessimo pensare che ti fai una bella guerra, dura, brutta, però poi il mondo da quel momento è in pace. No, perché? Perché come vi ho ricordato all'inizio, le guerre decidono chi comanda e chi obbedisce. Non fanno diventare amici il vincitore è vinto, tutt'altro. E allora è chiaro che neanche l'idea di Lutwak funziona. Avremo un modo per riportare tutto questo mucchio di cose che ho buttato sul tavolo, per ricondurre tutto ciò verso una forma di coerenza o di ragionevolezza, utilizzando uno degli strumenti più usati nella teoria normale delle relazioni internazionali, cioè il concetto di polarismo, di polarità, di polo. Il bipolarismo ne è uno, il multipolarismo e via discorrendo. Ora, sarebbe molto bello, e tantissimi ci hanno provato e hanno fatto anche con dei risultati miserevoli, se non miserabili, di scoprire qual è il sistema giusto. È più saldo, sicuro e pacifico un sistema bipolare, forte, robusto, due pilastri, grande pregio, grande vantaggio, che ha però il limite altrettanto grande del fatto che se un pilastro crolla, crolla tutto. Non hai più possibilità di intervento, di mediazione. Allora si dice che l'alternativa sarà il multipolarismo. Sì, ma il multipolarismo a quanti? Non sto a raccontarvi tutto. Quante sciocchezze si sono scritte per decenni su questa idea del polarismo, ma si è giunti a un certo punto all'idea che il multipolarismo ideale fosse quello a 5. Un sistema internazionale con 5 stati dominanti è il più solido che esista, perché consente le mediazioni, consente le modificazioni di alleanze, no? Però naturalmente è anche più pericoloso nella vita quotidiana. Se ci sono 5 grandi, voi capite che il gioco diventa molto più fluido. Ma perché questa alternativa? Facciamo queste piccole ipotesi molto rapidamente. Nel tripolarismo due si alleano contro uno, la cosa più verosimile. Poi dicono, guardate, c'era dentro Kissinger, Roosevelt, grandi studiosi di relazioni internazionali che dicevano queste sciocchezze tutti i giorni. Allora facciamo un quadripolarismo? Eh no. Perché nel 4 due si alleano e fanno 2 a 2 e siamo da capo. Allora dice, da 5 in poi, ecco che c'è una tale fluidità che può consentire di realizzare la pace. Questo intanto nella sua ridicolezza vi fa vedere come la stessa idea di equilibrio internazionale sia un modo fuorviante di affrontare le relazioni internazionali, perché non spiegano esattamente nulla. È una specie di giocattolo questo, non una chiave sia interpretativa sia applicativa, perché sarebbe anche, non dimentichiamo che non solo per tutti noi il sogno è quello della previsione in quanto possibilità di applicare meglio le nostre previsioni al mondo, ma la previsione è anche quella che ciascun politico, ciascun paese fa. Pensate a quando la Germania dal 1871 in poi incomincia a pensare al futuro del mondo. Non avessero pensato, sarebbe stato meglio, parlando, ma è andata così. La previsione è in realtà comunque il grande sogno delle scienze sociali, tutte le scienze, anche le altre scienze penso, ma per le scienze sociali è come se fosse quello il marchio. La cosa principale delle scienze dell'uomo è la previsione, sapere dove andremo a finire. Non c'è neanche bisogno che vi ricordi quello straordinario quadro di Gauguin, chi sono nu, dove non nu e u all'ONU. Il punto chiave è verso dove andiamo, cosa sarà? Ora, come per i motivi che ho già illustrato, noi sappiamo bene che non era scientificamente prevedibile l'11 settembre, né che Kim Jong-un sarebbe arrivato alla follia ridicola della sua sfida agli Stati Uniti. Ma qui noi siamo quindi di fronte, per un lato, al regno della libertà, cioè le possibilità davanti a noi sono infinite, ma c'è anche la contingenza, cioè ciò che in qualche modo si è già materializzato e continua. Quindi il gioco che noi dobbiamo cercare di capire ci dice per un verso che il mondo del contingente ci dice le guerre ci saranno sempre. Ma il mondo della libertà può obiettare che non avevamo previsto, che non siamo sicuri di aver previsto tutte le guerre che ci dovevano essere, secondo la logica meccanicistica o fatalistica. Potrebbe anche darsi, sulla base proprio degli episodi storici principali che ho elencato, che le guerre stiano cambiando. E allora, questo è un punto di enorme importanza, stavo per dire di interesse, ma non vorrei sembrare presuntuoso, lo sono, è molto, ma potete ridere, ma non fino a questo punto. Ora, siccome non voglio tediarvi troppo, e pur convinto che si possa far vedere che la famosa grande proposizione clausewitziana, la guerra non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi, oggi possa essere respinta, ribaltata, ma non per colpa di Clausewitz, ma al contrario. Clausewitz aveva detto una cosa giusta, siamo noi che la stiamo facendo di sbagliate, ovvero, che cosa è il vero cambiamento che ne abbiamo di fronte? La trasformazione della guerra, che Clausewitz non poteva conoscere nei suoi termini attuali. Avete certamente sentito parlare negli ultimi anni della dottrina delle cosiddette nuove guerre. Nuove guerre che sono fatte da una serie di caratteristiche un po' buffe, un po' curiose: la guerra simmetrica, la guerra zero morti, la guerra privata, la privatizzazione delle guerre, il mercenariato, tutta una serie di queste cose del genere. Ma se è cambiata la guerra invece che la politica, ma scusate, non è possibile che la politica non sia intervenuta. Le guerre sono uno strumento, quindi vuol dire che noi siamo di fronte a un mutamento nel mondo politico internazionale, un mutamento che definirei addirittura oggettivo, perché non credo che né Trump né Putin e così via siano, lasciatemelo dire francamente, in grado di stare qui a discutere con noi di questo. Non è un caso che ne perderebbe assolutamente nulla. Quindi, in conclusione, faccio un ultimo tentativo, per così dire. Tra le poche ricerche sulla pace che si fanno, che esistono, o meglio sugli studi sulle guerre, piccola notizia tra parentesi, la guerra è probabilmente l'oggetto delle scienze umane più studiato della storia. La quantità di libri, altro che riempire questa sala, è una cosa spaventosamente grande. Ma non possediamo un solo elenco scientificamente corredato di tutte le guerre della storia. E questa sarebbe un'impresa grandiosa. Possiamo chiedere, che so, a Renzi, a cosa siamo per fare, no, una cosa del genere. Ma abbiamo dei tentativi ormai da una ventina d'anni, c'è anche di prima, ma non importa, di tentativi di quantificare le guerre, vedere insomma qual è lo stato della guerra nel mondo d'oggi. Per quanto ho raccolto, dunque, intanto normalmente gli studiosi ormai lavorano su una guerra tripartita, cioè la parola guerra riguarda tre tipi di eventi: la guerra, come dire, tradizionale, guerra tra stati, le guerre civili interne o internazionalizzate, quasi sempre succede una cosa di questo tipo, e poi conflitti civili veri e propri, quelli che possono essere, che so, in Colombia, quello che è un po' finito, e cose di questo tipo. Allora, dall'ultimo rapporto del CIPRI, che è una grande istituzione, nel 2016 i conflitti attivi, quindi i tre tipi, tutti e tre insieme, sono scesi da 52 a 49. Bisogna accontentarsi. Da 52 mamma mia. Questo so anche chi lo è la bella seccatura. È un giornale. E soltanto 12 sono quelli che hanno raggiunto il livello pieno della guerra vera e propria, e con un certo compiacimento gli autori del rapporto dicono una in meno che nel 2015. Vogliamo dire che c'è una linea di tendenza alla riduzione, insomma questo è un po' il messaggio, ma la cosa più interessante è la previsione che fanno a questo punto. Sulla base dei dati dell'ultimo anno, ma loro da tanti anni che lo fanno, quindi hanno questi bei grafici, questi diagrammi che raccontano e spiegano tutto, Il risultato più significativo che ci danno è quello secondo il quale di qui al 2050, quindi una prospettiva per molti di voi significativa, per me certamente no, ma è pazienza, ve lo auguro, il tasso della conflittualità internazionale dovrebbe diminuire continuamente passando da il 15% del 2009 al 7% del 2050. Ora, in effetti un tasso di conflittualità al 7% credo che sarebbe una vera meraviglia. Naturalmente questo andrebbe arricchito e incrociato, direi addirittura intrecciato con il problema della magnitudine delle guerre, cioè va bene dire 15% o 7%, ma di guerre mondiali o di guerre locali? Però insomma...
Per cento di che cosa?
Della pace mondiale, della vita normale dell'umanità, che è prevista non essere quella di una guerra continua. Quindi ci sarebbe un 75, un 85% di mondo pacifico e un 15%. Naturalmente, come ho detto, appunto, tutto questo va confortato. Tutto ciò, e finisco, comporta tuttavia che chi decide la struttura della vita internazionale, quindi del 7 o del 15 o del 100% delle guerre, è stabilito appunto da chi decide le guerre. Non c'è dubbio che dalla fine del bipolarismo in poi, dalla guerra fredda e tutte quelle cose lì, noi ci troviamo di fronte a un'anomalia eccezionale, un dato impossibile e, come dire, inaccettabile. Noi ce ne siamo ormai dimenticati, ma un certo giorno, ovvero il 9 novembre del 1989, successe una cosa impossibile. Cos'era la cosa impossibile? Sì, certo che cadesse l'Unione Sovietica e tutte quelle cose lì, ma per una volta faccio proprio lo storico puro e vi costringo a tornare invece al 1 agosto del 1975, che è il giorno in cui a Helsinki viene firmato il famoso trattato della CSCE. Fatti suoi. Ma cosa c'era in questo trattato? C'era la fine della Seconda Guerra Mondiale, decretata dal fatto che gli Stati Uniti fecero la pace, cioè un trattato di pace con la DDR, e l'Unione Sovietica fece un trattato di pace con la Repubblica Federale Tedesca. Cosa significava questo? Significava che solo in quel momento i postumi della Seconda Guerra Mondiale finivano. Ma la ragione di tutto ciò qual era? La decisione concordata praticamente da tutto il mondo, che le due Germanie sarebbero stati il futuro dell'Europa centrale, mai più la Germania riunificata. L'aver firmato quei due trattati significava quel territorio è diviso da una parte e dall'altra. Ora, voi mi insegnate che dopo solo 14 anni questa decisione fondamentale, perché ha cambiato l'andamento della storia mondiale, dopo soli 14 anni tutto ciò è stato negato. Come dire, si è preso l'albero, lo si è scosso fino a quando è cascato tutto. Quindi noi a questo punto, per questo io vi dicevo prima, è successa una cosa impossibile, così come è successa quella cosa impossibile che uno Stato abbia perso una guerra senza combattere. È vero che ci sono stati anni di braccio in ferro e così via, ma insomma una guerra da 50 milioni di morti non c'è più stata. Eppure l'Unione Sovietica l'ha persa fino al punto di scomparire dalle carte geografiche. Certo che la Russia c'è sempre, ma lo Stato che si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è stato cancellato dalla storia. Questo non era mai successo, se non per incorporazione, cioè sulla conquista. Ma non è che lì è diventato Stati Uniti d'America e di Russia, no? Per cui noi siamo veramente di fronte a una situazione che io in questo momento, forse in questi giorni, magari tra tre mesi ragionerò diversamente, o tre mesi fa ragionavo forse diversamente, ma in questo momento a me sembra che se le guerre continuano a essere, e io credo che non si possa evitarlo, continuano a essere il risultato della libera volontà degli esseri umani, la statistica ci dice allora che la speranza che esse spariscano deve essere abbandonata. E allora in questo abbandono, ecco che in cambio vi do la notizia La prossima guerra mondiale dovrebbe scoppiare, dunque, fino a un certo punto, guardate, vi sto riferendo cose di studiosi seri, vi assicuro, non vi sto a prendere in giro, ci mancherebbe. La prossima guerra mondiale era stata prevista per il 2025. È dura, eh? Sarebbe solo sette anni e mezzo. Questa ipotesi è stata, per fortuna, nell'ultimo rapporto di chi ha fatto, di chi sta facendo questi studi, scusate se insisto, grandi studiosi, il meglio che c'è negli Stati Uniti, e dal punto di vista universitario non possiamo che apprezzare quello che si fa in quel paese. La decisione, la scoperta successiva era stata a due fasi. Prima, perché esce ogni quattro anni questo rapporto, prima che sarebbe stato il 30 l'anno del dramma, e poi l'ultimo rapporto, quindi quello che ci può interessare di più, sostiene che non si tratterà verosimilmente di guerra, ma si tratterà, e questo secondo me è un'ipotesi molto molto sensata, ma si tratterà della fine dell'Occidente. L'Occidente ha dominato il mondo per almeno sei secoli di più, ma facciamo finta solo da quando c'è lo Stato moderno. Perché mai non dovrebbe essere realistico che l'Occidente, ribaltando quella carta geografica che dicevo prima, non so se per la Cina o non per la Cina, possa subire lo stesso destino? Dato che sono anche molto buono, vi dico anche dove scoppierà. Perché, ovvero, non andateci in futuro. Molto ragionevolmente la sede dell'inizio, poi è chiaro che una guerra mondiale non ha limiti, sarà il Kazakistan. Il Kazakistan è una specie di straordinaria banca di tutte le ricchezze della terra. È pieno di petrolio, pieno di gas, pieno di oro, pieno di rame, pieno di tutte le materie prime più importanti. Ora, il giorno che la Russia, che sta sopra il Kazakistan, l'India, che sta sotto il Kazakistan, che l'India noi ce la dimentichiamo sempre, ma è un grande stato e anche grandemente popolato e così via. Allora, la Russia a est, l'India a sud, la Cina, non a est, a nord la Russia, mi mancava un segno di... Allora, la Russia a nord, l'India a sud, la Cina a est, e i Balcani occidentalizzati, non dimenticate che nel 99 arrivarono i primi marines americani, misero piede con la guerra del Kosovo nei Balcani. Da questi quattro lati la convergenza dove porta? Non rida, porta in Kazakistan. Ecco che di fronte a una grande crisi, quindi il Kazakistan potrebbe essere il punto in cui corrono tutti il giorno che ne avessero bisogno. Quindi
quando questo
dovrebbe essere all'inizio degli anni 30, insomma, io vi ho detto quando e dove, quindi così. Grazie della pazienza.
Con un po' di ironia.
C'è chi dice che io sia sempre ironico, troppo ironico e talvolta troppo malizioso. Mi affido a voi. Neanche il tempo di guardarla, fanno subito.
La ringrazio, la sua panoramica è stata molto ampia e soprattutto comprensibile, è una cosa difficile su questo tema. Le pongo però un dubbio di fondo, in questo senso. La guerra, di cui si è parlato finora in questi modi, è intesa strettamente come conflitto armato, quindi come scontro fisico in tutti gli aspetti che si possono immaginare, tra entità differenti, stati o conglomerati, alleanze, eccetera, no? Ma la guerra, che intrinsecamente è un conflitto, può anche avere manifestazioni differenti, per esempio finanziarie. Quindi normalmente le guerre di ordine scontro effettivo hanno anche un aspetto finanziario, ma si possono forse anche immaginare delle guerre prevalentemente finanziarie che possono sfuggire al concetto di territorialità. Ecco, non so se può magari mettere a fuoco qualche cosa su questi aspetti. Grazie.
Grazie.
Si fa la batteria, lei la vedo sì che è la cosa migliore.
Prego. Gli estremi della
rapporto. Come dire qui, gentile, sì. Grazie.
Chiedevo se era possibile avere gli estremi del rapporto citato alla conclusione della relazione.
C'è nella mia seconda bibliografia, in effetti. Ah, avevo. Sono. Guardi, dunque, questo foglio qui, beh, non ha niente di rilevante, è il SIPRI.
SIPRI, ok, grazie. Posso prenderlo?
Sì, sì, sì.
Prego.
Dandole questo foglio mi sono accorto di essermi privato dell'ultima battuta che volevo fare.
Ah!
è andata bene. No, non importa.
Due cose. La prima, lei ha detto che negli anni 60 gli Stati Uniti avrebbero potuto sconfiggere l'Unione Sovietica sia a zero, insomma, che il 0-0-0-0 hanno fatto. Eppure c'è stato il Vietnam, cioè in una guerra convenzionale, quindi non ovviamente scaricando tutto il potenziale nucleare, probabilmente potremmo distruggere tutto il mondo, lo possono fare ancora. Però il Vietnam ha dimostrato che una guerra convenzionale, ha dimostrato che gli Stati Uniti erano persi quella guerra. Ma no, la cosa che mi ha lasciato più perplesso nella sua riflessione in realtà è quando lei dice che è la democrazia la soluzione. In realtà credo che se ci troviamo in questo momento di caos, dal punto di vista ideologico, è perché qualcuno ha pensato di esportarla questa democrazia. Cioè, la soluzione post 11 settembre da parte di Bush, tutti quelli che l'hanno seguito, ovvero tutto l'Occidente che l'ha seguito, è stato questo, che bisognava risolvere il problema in Afghanistan portando la democrazia, bisogna andare in Iraq e portare la democrazia, bisogna andare in Libia e portare la democrazia, comunque portare la democrazia, e siamo a questo punto.
Prima ancora di dare le risposte per me, le dirò che sono del tutto d'accordo, cioè, mettendo in ordine alcuni passaggi.
Per quello che lei ha detto, sembra che l'Asia, che la migrazione non avrà importanza in questo futuro equilibrio internazionale, e volutamente le ha lasciate da parte.
Grazie. Vediamo se ci sono altri. Prego.
Buongiorno a tutti. Se la guerra è comunque una dolorosa necessità statistica, perché viene studiata tanto la guerra e non, per esempio, il processo che consente la più rapida risoluzione della guerra? Cioè, perché non ci concentriamo su quei meccanismi che aiutano a chiudere il prima possibile l'evento guerra? A me viene in mente la prima guerra mondiale. E il Natale del 1914, quando i soldati, all'epoca le trincee erano molto vicine, sì, esatto, e ci fu questa tregua e l'esercito, o meglio i vertici dell'esercito, la vissero come un momento pericolosissimo e di insurrezione, mentre in realtà era un momento, come dire, dove una massa numericamente superiore sceglieva in modo più razionale. Grazie.
Grazie.
Le propongo un patto, io la aiuto a tacitare una piccola ansia e lei mi aiuta a tacitare le mie. Quello che diceva della Cina che l'ha preoccupata. Io sono stata una volta sola in Cina nel 92, ma già allora le carte non erano rovesciate in verticale, erano sempre in orizzontale, però gli Stati Uniti venivano messi a est, in modo che la Cina fosse il centro, quindi è un percorso che è data da molto. Invece la mia ansia è questa, il fatto che abbia ignorato Trump nella sua relazione, significa che tutto quello che sta facendo in realtà è una pura sceneggiata.
Le dico subito, touché, ha ragione. E lo ha, mi spiegherò perché.
Vediamo che sia vero. Vediamo, se non altre domande, un po' di effervescente di affrontare questa cosa difficile, quindi vediamo se ci sono. Prego.
Ho letto di un certo Park Khanna, di questo futurologo.
Herman Khanna.
No, Park Khanna, indiano, che parla della tecnocrazia come superamento oggettivo della democrazia. È quello delle città, della rete di città. Era su tre giornali contemporaneamente, 2-3 settimane fa.
Vediamo se sono altri, se no. Prego, vieni.
Buongiorno. Anche se, nel senso, non abbiamo sposato la visione della guerra come generatrice di progresso, io penso, non so, in mente al cambiamento della guerra, oltre alle proxy wars, al volontariato, che si possa aggiungere a una volta fondamentale, anche se in momenti di difficoltà, mi piace dire, trovare conforto in visioni apocalittiche, uno spostamento in una guerra non più puramente materiale, di distruzione, di oltre al pericolo nucleare, uno spostamento da, nel senso, un uso di mezzi bellici, a uso di mezzi informatici, penso alla teoria del sistema dei sistemi, con uno spostamento dagli armamenti a una sorta di blackout proprio di informazioni e banche dati di paesi esteri. Perché questa cosa è radicale, perché come si può ricostruire una democrazia o trovare una radice o una base comune delle proprie identità se questa ipotesi si verificasse? Cioè, dove si ripartirebbe non avendo più nulla? Grazie.
Ci sono altri, se la materia già... Prego.
In sintesi, il suddito del principe del Mascavelli può permettersi di essere solo democratico?
Altri? No, diamo la parola. Buonanotte. Mi sembra che
per me ce n'è abbastanza. Di cavarmela. Dunque, cercherò di andare per ordine. Allora, la guerra non è soltanto lo scontro fisico, ma ci sono guerre di altri tipi, c'è la guerra finanziaria, ma certamente, pecunia nervus belli, non c'è nessun dubbio che intorno alla parola guerra comunque vada ad addensarsi una serie di altri aspetti. La finanza, per esempio, il militarismo. Questa è un'altra cosa che noi possiamo. O l'istinto violento. Ci sono anche persone che hanno una concezione della realtà, della società di tipo conflittuale. Quanti pensano che senza scontro non ci sia vita? Per cui, dov'è il signore che ha fatto questo? È giustissima la sua osservazione, io non ne ho parlato, ma essenzialmente perché intorno alla parola guerra c'è quasi tutto. Pensi alla psicanalisi, alla risposta, che forse per ora, e forse questo vale magari anche per altre delle vostre osservazioni, la risposta freudiana o della psicanalisi è l'unica che dia una risposta vera e propria ai nostri grandi dubbi. Guerra impossibile, guerra inevitabile, guerra probabile. Poi, la psicanalisi che cosa dice? Tra le nostre due pulsioni, Eros e Thanatos, c'è tutto quel movimento per cui si potrebbe curare persona per persona tutti gli esseri umani della Terra privandoli dell'aggressività. Ma siccome non è possibile immaginare una cosa del genere, Freud potrebbe curarmi, così la smetto di occuparmi di guerra, ma non cambierebbe l'inizio della storia. Per cui io accolgo nella sua domanda l'idea che studiare la guerra sia una cosa molto, ma molto più complicata di quel che sembra. Allora, per cavarmela con lei, ricorro, come faccio solamente, a una battuta straordinaria di un grande scrittore, che era niente meno che Rabelais, il quale a un certo punto, in uno dei dibattiti che non mi ricordo neanche più tra chi e chi, dice: ma volete sapere perché la guerra si chiama? Perché volete sapere perché la guerra è bella? Ma la ragione è semplicissima. La guerra è bella perché così l'hanno definita i latini. Come si dice guerra in latino? Bellum! E allora la guerra è bella, no? E non angurateci più con queste preoccupazioni su che cos'è la guerra. Poi naturalmente ci sarebbe da aggiungere il fatto che intorno alla guerra si è sviluppata una tale metaforologia. Abbiamo la guerra del vino, la guerra dei sessi, la guerra delle firme industriali, è tutto. La parola guerra, purtroppo, l'abbiamo succhiata tutti con l'arte. Tutti la usiamo in continuazione. È una parola. La seconda domanda sul Vietnam e l'esportazione della democrazia, come lui ha già detto al volo, i suoi due esempi, le due considerazioni che ha fatto sono assolutamente condivisibili. Per quanto riguarda il Vietnam, c'è da dire una cosa importantissima, che è l'unico caso nel quale lo Stato più potente e ricco della Terra è stato sconfitto dallo Stato più piccolo e più povero della Terra. Questo è un altro, certamente, ma anche il Vietnam, il Nord Vietnam aveva i suoi forti, i suoi aiuti, ma badate, non è mai stato immenso l'aiuto sia cinese sia sovietico, perché lì non si sono mai avuti tra tutti loro, certo li aiutava. Per cui la guerra del Vietnam è il primo segno di quello che sarà poi la storia futura, ma anche perché il Vietnam è in fondo l'ultimissimo strascico della fine, se Dio volle, del colonialismo. Quella è stata una guerra coloniale che gli americani, che sono un pochettino più, come dire, ingenui, hanno creduto di salvare l'Occidente dal comunismo in quel modo, ed è una molto diversa, ma quasi quasi mi viene, non dico da assolvermi, ma mi sembra quello che è terribile dal punto di vista concettuale, è invece il secondo caso che lei ricordava. È evidente che se uno mette la mia battuta sulla democrazia nei termini che lei correttamente è, che lei correttamente ha detto, cioè l'esportazione della democrazia, ma la mia risposta è: ma che scherziamo, quelli non hanno esportato la democrazia e non sapevano neanche che cosa fosse la democrazia. Per cui sono del tutto d'accordo che la democrazia usata in un certo modo non è democrazia, tant'è vero che, come lei certamente ricorda, ma siamo di sostanzialmente in sintonia, come quando ho introdotto il termine democrazia vi ho detto: lasciamo stare da parte la democrazia formale, che è sacrosanta, ma io voglio parlare, intendo la democrazia come procedura, come comportamento. Allora lì sì che possiamo dire serenamente che il modello tiene, perché chi non si è comportato democraticamente è Bush e gli Stati Uniti, per cui sono fuori dalla partita, non hanno esportato la democrazia, hanno esportato delle bombe, e quindi bombe e democrazia non si... un'altra osservazione interessante, le migrazioni. Come ho detto al volo, le ho trascurate apposta, per un motivo. Uno, che entro certi versi, in determinati ambienti, credo ci sia una nostra, parlo proprio del nostro ambiente, quindi una sostanziale consonanza sul fatto che è un problema più serio di quello di cacciare o non cacciare, c'è anche il dramma di tutto quello che succede, ma credo che più o meno siamo d'accordo sul fatto che si potrebbe fare molto di più e molto meglio, e che comunque sia una responsabilità oggettiva di tutti noi. Ogni tanto, una volta lo fece Berlusconi, adesso ogni tanto lo fa qualcun altro che parla di piano Marshall per l'Africa. Benissimo, facciamolo. Ma un piano Marshall sul serio, no? Quello della Seconda Guerra Mondiale, certo, aiutò moltissimo. Mi ricordo quando arrivavano i pacchi d'oro degli Stati Uniti a Natale per i bambini e così via. Ma è chiaro che io non so come finirà la Terza Guerra Mondiale. Vi posso dire come inizia, ma non come finirà. Ma vi posso dire che quella dopo sarebbe l'Africa. L'Africa è un continente enorme, grandissimo, importantissimo, ricco di risorse naturali anche lui. È chiaro che un giorno o l'altro si stuferanno di essere trattati come sono stati trattati, non voglio dire oggi, ma come sono stati trattati nei secoli. Dunque, non ho parlato di migrazioni solo perché è una cosa troppo triste e grave e che non necessariamente entra nel quadro teoretico dell'attualità delle relazioni, della struttura internazionale. È un'altra delle brutte pagine della storia occidentale, che si era già offerta il colonialismo. Siete cose. Noi ce lo dimentichiamo molto sovente. Il colonialismo è passato, è finito, non c'è più, è vero. Ma che cosa è combinato il colonialismo? E quante sono ancora le scorie di quel tempo che noi abbiamo ancora sul piede? La guerra è una necessità statistica, perché è giustissima, è lei, no?
Sì.
Studiare la pace, certo, dovremmo, ma per 1 milione di risorse dedicate allo studio della guerra, ci sarà all'incirca 10 centesimi dedicati.
Sì, cioè, sulla... è una questione finanziaria, perché
non so se basta studiare,
Certo. Teoricamente
la pace non piace a nessuno, no. Proprio come la cosa ti viene da dire pace, vado a dormire, cioè faccio un po'.
C'è un film, Il cielo sopra Berlino, dove a un certo punto una battuta di questo poeta che si ritrovava in questa biblioteca era perché non c'è l'epos della pace. Ed era una cosa che mi aveva colpito, è un film abbastanza, diciamo, vecchio, ero ragazzina quando l'avevo visto, però era una cosa che mi aveva colpito, cioè perché non c'è l'epos della pace? E in quel momento pensavo a Virgilio, che a un certo ho pensato, mi viene in mente Virgilio, e chi altro?
Dunque, senta, le faccio un solo piccolo esempio che a me è molto molto caro e che viene incontro. Io ho scritto un libro di 500 pagine, 500, sui rapporti tra pittura e guerra. Ho cercato di metterci dentro i rapporti tra pace e politica, tra pace e guerra, ma in questo caso tra pace e politica. Ma c'è pochissimo, ce n'è pochissime grandi opere sulla pace. La maggior parte dei pochi che hanno dipinto paci l'hanno buttata o sul mitologico o su delle grandi raffigurazioni, che sono Rubens, I disastri della pace, un quadro meraviglioso da Palazzo Pitti. C'è Venere che cerca di trattenere Marte, che sta partendo per la guerra. E che cosa ci mette Rubens per trattenere Marte? Questa donna nuda, meravigliosa, quei nudi di Rubens sono un po' opulenti, ma bellissimi, insomma, lo dico solo ai marchietti. Ma lui che come ha cercato di fermare la guerra? Come di affermare la pace? Siamo di nuovo a Eros e Thanatos. Però, tra l'altro, io mi riprometto, proprio se ce la farò ancora, di occuparmi di pace e pittura. Anche perché alla mia età lavoro più breve. Posso sperare di arrivare fino alla fine, perché purtroppo
prima della guerra.
Se no cosa vuole, se mi metto a scrivere a fare un libro sulla pace durante la guerra. Comunque io ho fatto questo mestiere in realtà proprio perché io fin da piccolo ho avuto il pallino della guerra e della pace, Quindi io il mio piccolo, la mia piccola, il mio piccolissimo contributo l'ho dato, sapevo però fin dall'inizio che non era sufficiente. L'episodio che lei ricorda della, durante la prima guerra mondiale, del Natale, effettivamente i soldati dalle due parti delle trincee a Natale sono smisero di spararsi, brindarono insieme, grandi patto con le spalle. Questa è la realtà. Se non ci fosse stata la politica, la Cina, la carta geografica e così via, benissimo, anche come dice lei, perché ho taciuto su tanto? E questa è una domanda più che giusta. Mi verrebbe da dire, come prima risposta, da dire non si merita tanto. Lui. La seconda è che io non ho ancora risolto il mio dilemma interno. È pazzo o ti fa? E io non riesco ancora ad avere una convinzione. Perché lui assomma continuamente delle stupidaggini, ma proprio da stupido, a comportamenti iperrazionali, non ragionevoli, iperrazionali. Uno che dice, avevo detto in campagna elettorale che avrei fatto questo, quello e quell'altro. Beh, adesso è lì che sta cercando di farlo. Non ci riesce in un modo, e sta a dire, prendete l'Obamacare, non c'è riuscito al congresso, adesso sta seguendo un'altra strada. Le tasse, gli hanno subito detto, ma sarai mica matto. E lui sta manipolando e maneggiando la cosa. In politica internazionale, poi, questa cosa con Kim Jong-un è grottesca addirittura. Perché che senso ha pensare, ma quando anche, ed è bilaterale, qui è una guerra tra titani. Se anche mai la Corea del Nord dovesse bombardare l'isola di Guam e la postazione americana, che gliene fregherebbe l'America? Perché? Perché o tu fai una guerra nucleare pantoplastica per tutto il mondo e allora siamo tutti uguali, altrimenti se uno solo spara, il grande presidente Mao, almeno una cosa giusta, intelligente, l'aveva detta, fate attenzione, è inutile, è sbagliato addirittura, cercare di sollevare dei massi molto pesanti. Perché probabilmente ci riesci a sollevarlo, ma poi ti cadrà sui piedi. Ecco, il bombardamento nucleare unilaterale è la stessa cosa. Ma voi immaginate, se fate un po' di cerchi intorno all'isola di Guam, viva mezza Cina, la Corea del Nord, la Corea del Sud e il Giappone, sotto le conseguenze di un bombardamento nucleare. Per cui gli Stati Uniti potrebbero dire, accomodatevi. Perché poi in 5 minuti la Corea del Nord sarebbe scannata. L'unico problema che io ho da quel punto di vista è il crollo della professionalità militare statunitense. Questo è tra l'altro sempre stata una caratteristica degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, se c'è una qualità da attribuire loro, è che non sanno fare la guerra. Tutte le guerre che hanno condotto da soli le hanno più o meno malamente condotte, talvolta perdute, tipo l'Irma. Nelle grandi guerre, nella seconda guerra mondiale, non scherziamo, invece gli Stati Uniti hanno salvato il mondo, questo non c'è nessun dubbio. Ma appunto, Trump, per me, per adesso, io lo sto vivendo come visse Reagan, che quando arrivò Reagan disse, mamma mia, qui siamo finiti, e i tempi erano anche difficili, perché vedere un attorucolo che non aveva mai fatto nulla, poi non so se fosse un attorucolo, così si diceva, uno che non aveva mai fatto politica, che di colpo si trova a fare presidente degli Stati Uniti, però poi Reagan, a modo suo naturalmente, con le sue idee, con i suoi principi sia morali sia politici, non ha fatto grandi danni. La mia speranza è che possa essere così. In questo momento io non so cosa rispondere, però sul campo, perché l'aritmetica è una cosa così complicata. Sono in qualche modo imparentate, no? Il problema del superamento tecnocratico della democrazia e poi anche il problema delle diverse forme di guerra, i cyberattacchi e così via, la manipolazione dei dati, tutto questo mondo di cui abbiamo visto un esempio anche lì, serio, non serio, grottesco, falso, degli attacchi contro la candidatura Clinton nell'ultima campagna elettorale statunitense. Cosa possiamo dire di fronte a tutte queste cose? Una sola cosa: tutto è possibile. Il regno della libertà ci consente anche che un bel giorno la democrazia faccia straordinari passi avanti. Del resto, Orwell ci aveva già pensato in misura diversa, ma ci aveva già pensato anche Orwell, no? Al fatto che avremmo potuto essere un giorno tutti sottoposti a qualche diversa da quella a cui noi siamo abituati, regola del gioco. Potremmo anche venire tutti iniettati di un piccolo vaccino che ci fa diventare tutti delle pecorelle obbedienti, chi lo sa. La stessa cosa vale per il mondo dell'elettronica, dell'informatica. A quanto pare si può fare quasi di tutto con quelle cose. A me viene da dire, avevate solo da non scatenarvi così. Quando io vedo, e spero di non offendere nessuno, quando io vedo, e lo dico in riferimento sia al Papa sia a tutti gli altri, vedo che la gente vive twittando. E beh, io non c'è mica niente di male sul popolo, io non l'ho fatto mai, non so come si fa, ma mi viene da temere che non si sia più capace di fare un ragionamento più lungo di due righe. E questa è la mia grande preoccupazione, sulla salute mentale del mondo. Ma è mai possibile? Io in 45 anni, anzi ormai quasi 50 di tesi di laurea, ho sempre soltanto visto declinare l'uso della lingua, la capacità di usare correttamente la lingua, tra le altre cose. La lingua non è mica un giocattolo, è uno strumento di comunicazione, è una cosa con la quale noi mettiamo in ordine anche l'idea della nostra testa, quando parliamo con ci stessi. No? Per cui queste sono grandi preoccupazioni, ma sono il frutto del progresso con la P minuscola, no? È così. L'ultima domanda, il suddito di Machiavelli. Siamo di nuovo di fronte al problema democrazia. Il suddito di Machiavelli non poteva neanche sapere cosa volesse dire democrazia.
Faceva il suddito.
Non ho capito.
Faceva il suddito.
Di qui dovrebbe partire, secondo me, per fare le cose far bene, ma non, né cerco inviti, né voglio suggerire piste di lettura, spiegarsi bene su cosa significa democrazia. Perché la democrazia è come modo di essere quella che secondo me è l'unica che potrebbe salvare il mondo. Mi permettete di fare un esempio che io ho sempre fatto a lezione, quindi mi sento libero di farlo anche con voi. Ci vogliamo, e poi sì, viviamo in un tempo in cui quello che sto per dire avrebbe una funzione, un'importanza immensa. Vi siete mai chiesti se possa esistere un rapporto tra democrazia e sessualità? C'è un modo democratico di vivere il sesso, ma c'è un modo aggressivo e violento. Bene, la prima forma di educazione dovrebbe essere, per i giovani, specialmente ovviamente, l'educazione alla democrazia sessuale. Sembra ridicolo, no, quando io lo dico così, ma è una cosa di cui sono profondissimamente convinto. Insomma, siamo tutti adulti e sappiamo le cose che possono succedere, e sappiamo anche che mediamente, non voglio mancare di rispetto a nessuno, che mediamente i maschietti tendono ad essere un pochino più aggressivi delle donne. Bene, imparassero a controllarsi. Tant'è vero che si arriva al femminicidio, che non è una pratica normalmente femminile. Capite? Per me la democrazia è quella roba lì. A me, al limite, me ne frega pochissimo del voto. Anche se ci mancherebbe che non ci tolgano anche quello. Ma non sta lì il problema. Il problema sta nell'imparare a vivere democraticamente. Voi non avete idea di quante volte mi succeda, ancora ieri pomeriggio, per strada, io sono stato insegnato da piccolo che quando tu incroci una donna, una signora, in posti ristretti ovviamente, cedi il passo. Quando io ero piccolo, adesso scusate, è una banalità, ma per me è un altro esempio, io lo so da quando ero piccolo, l'ho sempre fatto, anche ieri pomeriggio, una ragazza alla quale ho ceduto il passo mi ha guardato, ha detto grazie, io non l'ho perseguitata con la mia spiegazione, ma ho pensato, queste forme di, non è galanteria, non è cavalleria, è una regola, perché è molto più semplice sapere che passa prima una donna di nuovo, punto e basta. Allora, la democrazia come non violenza, per me è questo, Sono sicuro che Bobbio non pensava alla democrazia sessuale, ma perché non credo che fosse proprio il suo. Ma la democrazia come non violenza è l'unica possibilità di cambiare la storia dell'umanità. Questo vuol dire che sono anche, scusi, che temo anche di che sia una battaglia per tutti.
Sì, ma non c'è bisogno di fare un discorso questo appunto maschio, femmina, c'è un discorso tra esseri umani, ma bambini, quindi non c'entra proprio niente parlare di donne e calandrio, che è molto prima.
Sì, sì, ma certamente, ma io mi riferivo agli eventi, all'attualità, no? A quelli che succedono.
Grazie.
Ma è il mio scopo quello di sconcertare. Grazie.
Grazie.
Ma ci mancherebbe, grazie a voi che avete tutta la pazienza di resistere quasi due ore. No? Bobbio, il futuro della democrazia, ma l'ultima edizione, cioè perché è uscito una prima volta, ma la seconda è un